Rap, parole in effetto, qua cerco di metafore che esprimono un concetto assoluto e perfetto. Un colpo diretto, assestato al sistema dal profondo del ghetto spirituale, in cui voglio relegarci ad affogare in quel mare di cacchiere impastate solo di quella morale. Sì, falso opportunista che usa la censura come arma di difesa e sparavista su quanti, credimi non tanti, rifiutano ogni forma di controllo messo in atto dai potenti, dai signori che controllano l'opinione, da quelli che correggono le bozze del copione, chiamato informazione, in scena tutti i giorni sugli schermi di un'intera nazione. Questo è il veleno che ci vogliono inoculare, non esiste antidoto e la morte mentale, opponi resistenza, non farti plagiare, se non ti vuoi ridurre in uno stato terminale, nella stasi comatosi ti è incapace di pensare, preferisce lamentarsi se qualcosa gli va male, agire!
Eccoci qua, ciao a tutti, ciao a tutte, siete su Radio Wombat, se ci ascoltate all'1359 nelle onde medie di frequenza ci fa davvero molto piacere, ma ci fa piacere ovviamente anche se ci state ascoltando in streaming o addirittura se con più calma vi scaricate le trasmissioni attraverso i nostri podcast. Questa è la trasmissione della stampa rassegnata, per chi ci conosce già un calorosissimo saluto, per chi invece non ci dovesse conoscere faccio il solito bigliettino da visita per dirvi che qui facciamo lettura e critica quando c'è possibile e laddove abbiamo dei contatti e ci riesce apriamo anche microfoni ad altre realtà o singoli che siano in conflitto nella nostra area metropolitana fiorentina, a partire dalle notizie che escono appunto sulle cronache locali. Da qui il nome, anziché rassegna stampa, che ci sembra un impegno un po' gravoso e anche un po' troppo sistematico, ci siamo presi un po' in giro chiamandoci stampa rassegnata. Questo è la mission, diciamo, della nostra trasmissione, che comunque si colloca tra le trasmissioni informative della nostra radio. Per chi ci ascolta con più assiduità ovviamente si sarà accorti tutti e tutte che la scorsa settimana purtroppo ho saltato, vi dico la sincera verità, ho saltato un po' per pigrizia, ma nello stesso tempo perché c'era una notizia che per l'impegno che in questi anni ho messo anche personalmente dentro i comitati per la tutela del Parco della Piana e contro la costruzione del nuovo aeroporto è stata non proprio una sorpresa, però in qualche modo ci ha un po' stupito e ho preferito far decantare un po' la notizia proprio perché in qualche modo era esplosa dentro le cronache di giornale, che non è facile a volte reperire, nel tentativo di fare appunto un lavoro non proprio certosino, lo ripeto, non sistematico, però il più possibile serio e approfondito su almeno su alcune questioni nelle quali c'è un maggiore impegno, tenendo conto che come è facile intuire dentro le cronache locali c'è veramente di tutto e non su tutto siamo in grado, anche per limiti personali e soggettivi, di esprimere un parere o qualcosa di sensato. Quindi da alcune tematiche ci teniamo, mi tengo assolutamente lontano, proprio per evitare castronerie o anche solo per non darmi aria di tuttologo, perché sarebbe veramente pretenzioso e alla fine diventerebbe ridicolo. Su altre magari ho qualcosina in più da dire. La tematica dell'aeroporto, legata appunto alle questioni dei movimenti e dei comitati contro, come abbiamo detto in questi anni, le nocività nella piana, e l'aeroporto nuovo ma anche quello attuale sono sicuramente portatori anche di nocività, insieme ad altri magari vantaggi, se così possiamo dire, quindi alcuni comfort, e dall'altra parte legato anche a degli indotti economici che non possiamo né trascurare né bollare in modo eccessivamente tranchant o ideologico, però insomma su queste cose c'è qualcosa in più da dire. E questa notizia che è uscita chiaramente è deflagrata sulle cronache, producendo tanti articoli tra quelli online e quelli cartacei, e ho cercato di prendermi un po' di tempo per fornire in qualche modo un punto di vista che fosse un pochino il più possibile competente e senza andare troppo dietro alle cose che sono uscite. La notizia è quella della chiusura di un procedimento preliminare nelle iter autorizzativo di questo maledettissimo aeroporto che va avanti da tempo. Come sapete è stato inoltrato da Toscana Aeroporti, ENAC, cioè Ente Nazionale per l'Aviazione civile un nuovo master plan dopo che quello precedente era stato bocciato, prima con il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale e poi confermato con la sentenza del Consiglio di Stato. Toscana Aeroporti, che è il soggetto gestore dell'aeroporto di Firenze e anche quello di Pisa, guidata dalla sua componente di maggioranza all'interno del capitale azionario, che è Corporación America, una multinazionale presieduta da un magnate, da un tycoon, come si dice in gergo giornalistico, tale Eduardo Eurnekian, argentino, ha deciso di riprovare ancora, formulando una nuova proposta. Nuova proposta che, insieme alla collaborazione, della Regione Toscana e a partire proprio dal ruolo di Eugenio Giani, ha modificato leggermente il progetto di nuovo aeroporto. Quindi, anziché una pista di 2400 metri con una rotta traiettoria orientamento cosiddetto 12-30, si è passati a una pista leggermente più corta, anche se non cambia niente dal punto di vista dell'impatto ambientale, di 2200 metri, sempre come è stato tradotto volgarmente, parallela al raccordo autostradale. Anziché con orientamento 12-30 cambiano un grado 11-29, e quindi anziché puntare con i sorvoli nella direzione di Prato si va leggermente di più su Campi Bisenzio e le oasi di Focognano. Per chi un po' si orienta in quella zona, ecco, che si parte da quella che più o meno è l'attuale torre di controllo per andare verso le oasi di Focognano, tagliando via dello Smannoro il tragitto, il percorso del Fosso Reale e andando verso appunto quello che era una volta il previsto impianto di inceneritore di Case Passerini. Quindi questo è un po' il progetto che è stato ripresentato. Ovviamente questa procedura deve essere autorizzata e tra i vari passaggi di autorizzazione siamo appunto nella fase della VAS, valutazione ambientale strategica, e VIA, valutazione di impatto ambientale. Di queste procedure si è conclusa una prima fase cosiddetta di scoping, quindi che sarebbe di non propriamente di valutazione. Infatti il giudizio che è uscito e che è deflagrato nelle cronache della scorsa settimana, proprio del fine settimana, quindi da qui anche le mie difficoltà di mettere insieme la notizia appena uscita, perché la nostra trasmissione sta uscendo il lunedì, però io la metto insieme e la preparo tra sabato e domenica, e quindi la cosa mi aveva appunto un po' preso in contropiede, perché benché questa procedura di scoping fosse stata chiusa a fine dicembre, è invece stata pubblicata a fine gennaio e uscita al pubblico, quindi attraverso le cronache giornalistiche, nei primi giorni di febbraio, che coincidevano con il fine settimana scorso. Insomma, si è chiusa questa procedura di scoping che non ha un obiettivo valutativo o prescrittivo, però nello stesso tempo chiede e appunto è andata a chiedere a Toscana Aeroporti e ad ENAC alcune integrazioni e approfondimenti. Quindi questo è una riconferma oggettivamente di tutte le criticità che sono state segnalate, che sono emerse sia con le iniziative politiche sia con i pareri che i comuni o gli enti coinvolti dalle trasformazioni del nuovo aeroporto hanno inviato ad ENAC e a Toscana Aeroporti all'interno di queste procedure valutative. Ne hanno in qualche modo tenuto conto e appunto c'è tutta una serie di problematiche che sono state nuovamente individuate. Dico nuovamente perché non sono nuove, sono problemi tecnico-realizzativi che quest'idea di costruire un nuovo aeroporto con una pista più lunga, con un maggior numero di passeggeri, che punta appunto a realizzare obiettivi di crescita del traffico aereo, a cui sarebbero collegati degli aumenti di traffico anche veicolare nella zona chiaramente dell'aeroporto di cui si sta parlando, il conflitto con il Parco della Piana, quindi anche gli annessi e connessi con i progetti di estrattivismo legati alle economie urbane, alle economie immobiliare, all'immobiliarismo, che su Firenze è una problematica assolutamente più che aperta, e anche i dibattiti attuali dentro la cornice della campagna elettorale che si chiuderà per il 9 di giugno, quando ci saranno le elezioni, sono connessi anche a questa infrastruttura, come lo diciamo da sempre ed è evidente a chiunque, perché si parla di una infrastruttura trasportistica legata essenzialmente alle rotte internazionali e quindi al turismo, per cui anche problemi dell'overtourism cosiddetto sono rientrati all'interno di queste procedure valutative, che hanno appunto il compito di prendere in esame la complessità sistemica delle trasformazioni che un'infrastruttura come un aeroporto porta su un territorio. Direi appunto di leggere qualche articolo di giornale per farsi un'idea con voi e insieme a voi di quello che sta succedendo, di quello che è successo, delle ferite, diciamo anche così, che dentro i partiti politici, soprattutto dentro il centro-sinistra, ma per molti aspetti anche dentro il centro-destra, questa procedura e questa valutazione di scoping che si è chiusa è andata a aprire o riaprire o comunque a confermare. Direi che il primo articolo da leggere, partirei da quello fatto dal Corriere appunto nei giorni dell'uscita dell'articolo, perché mi sembrava tutto sommato riuscisse a riassumere le varie questioni che questa procedura di scoping, tra l'altro si fa per dire, ma con un documento di 164 pagine, è andata a riassumere e a sollevare. L'articolo che vi dicevo lo vado a leggere appunto dal Corriere Fiorentino del 4 febbraio del 2024, evidentemente. Sulla nuova pista una valanga di rilievi. Peretola dal Ministero dell'Ambiente, 164 pagine di osservazioni ambientali e non solo. Non è uno stop, ma una mole importante di rilievi, mancanze e osservazioni sul progetto della nuova pista dell'aeroporto di Peretola. In 164 pagine i tecnici del Ministero dell'Ambiente toccano vari temi, dalle compensazioni ambientali, minori rispetto al precedente master plan, nonostante una maggiore compromissione di aree naturali, all'aggravio di turisti e la politica divisa, come al solito, su Peretola. Una mole imponente di osservazioni sul secondo progetto della nuova pista dell'aeroporto di Peretola sono arrivate dal Ministero dell'Ambiente, alcune delle quali pesanti. Sono contenute tutte nelle 164 pagine del parere della Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale del Ministero, redatte il 29 dicembre scorso ma circolate solo ieri. Non si tratta di una bocciatura della nuova pista, come qualcuno ha subito strumentalmente sostenuto, ma vista l'enorme mole di correzioni e integrazioni richieste, Toscana Aeroporti avrà un importante lavoro da compiere sul proprio progetto e il Ministero delle Infrastrutture, al momento del decreto per autorizzare lo sviluppo dello scalo fiorentino, non potrà non tenerne conto. Le compensazioni ambientali. Le più pesanti osservazioni al progetto riguardano l'inadeguatezza delle compensazioni ambientali per rimpiazzare i laghi e le zone verdi rimosse per fare spazio alla nuova pista. Nonostante una maggiore compromissione di aree naturali protette rispetto al precedente master plan, l'attuale piano prevede una inspiegabile minore compensazione di aree ricostruite, circa 30 ettari in meno di compensazione ecologica, si legge nel parere. Non solo, siccome le nuove aree verdi avranno bisogno di anni per attecchire, tra virgolette, significa che un piano di compensazione dovrebbe prevedere la creazione di un'area pari al doppio di quella persa. Mentre invece le opere individuate nel progetto prevedono un tempo di realizzazione ed entrata in funzione largamente incompatibile con la conservazione dei valori ecologici del Parco della Piana Fiorentina. Il rischio idrogeologico. La relazione dei tecnici del Ministero, in relazione al consumo del suolo della nuova pista, richiama l'alluvione della Piana dello scorso novembre. Nel parere si parla di criticità sul canale dell'aeroporto e si chiede il suo adeguamento. Il canale dell'aeroporto sarebbe il Fosso Reale. Inoltre, è necessario che il proponente presenti modellazioni idrauliche di dettaglio che tengano in conto anche della risposta dei corsi d'acqua minore. Ciò risulta quanto mai opportuno anche in considerazione degli eventi alluvionali più recenti che hanno coinvolto tutta l'area centrale di Campi Bisenzio sino al Fosso Reale, scrive la commissione che chiede una relazione tecnica sulla sistemazione dei corsi d'acqua. L'impatto dei rumori. Secondo il parere, nel progetto, è carente la valutazione degli impatti acustici. In particolare viene posta attenzione sui ripetitori, che saranno installati a inizio pista per rendere sicuri atterraggi e decolli, per la loro vicinanza al polo scientifico universitario di Sesto Fiorentino. Del resto si spiega che servono analisi approfondite e simulazioni per valutare l'effettivo impatto dei cantieri, l'efficacia della duna antirumore a protezione dell'università, il suono degli aerei e quello di tutti i mezzi in movimento a terra. Arrivi e partenze. A mancare nei documenti, arrivati alla commissione, è anche una valutazione dell'aumento dei flussi turistici a Firenze, già afflitta dal problema dell'overtourism. Stavolta però Toscana Aeroporti non è interlocutore adeguato a fornire una risposta. Allo stesso modo non è titolata a esprimersi sull'opportunità di rafforzare la ferrovia Firenze-Pisa, un punto su cui tuttavia la Commissione si interroga, suggerendo di approfondire e valorizzare le ipotesi di sviluppo congiunto del sistema aeroportuale toscano. Nel richiedere integrazioni con queste due valutazioni, aggiunge, si tratta di un tema di assoluto rilievo e decisamente correlato alle ipotesi di sviluppo dello scalo. Si invita il proponente a sviluppare un approfondimento circa le presenze turistiche che si possono attendere dal nuovo assetto aeroportuale. Opzione 0. Toscana Aeroporti, nel presentare il piano, ha predisposto un confronto tra quattro diverse ipotesi progettuali per dimostrare che quella avanzata era la migliore. Tuttavia, eccepisce il parere, il proponente ha escluso di considerare l'opzione 0, ovvero di inserire nel confronto anche l'attuale scalo com'è, perché il suo sviluppo, secondo Toscana Aeroporti, riveste prevalente interesse pubblico e nazionale. La Commissione sottolinea che di interesse nazionale è il sistema aeroportuale toscano Pisa-Firenze, non la singola opera, che quindi resta ammissibile ma non si può considerare necessaria. Si ritiene necessario vengano maggiormente approfondite le opzioni che puntano ad uno sviluppo congiunto del sistema toscano. Questo è l'articolo letto per intero, come ho detto è stato apprezzabile dal punto di vista del riassunto fatto e come appunto ci si rende conto, insomma, da questa prima lettura, le questioni che sono state sollevate dalla commissione non sono solo questioni tecniche, o meglio, sono questioni tecniche laddove però gli aspetti tecnici sono anche propriamente aspetti politici, chiaramente di politica intesa come assetto del territorio, che però è pienamente un aspetto della politica, perché l'assetto del territorio ha a che fare con la vita e con l'organizzazione di una società che del territorio si avvale per appunto viverci, farci economia, ma non solo, o comunque per eventualmente, anche come parla di compensazioni, anche eventualmente tra virgolette di mitigare gli aspetti negativi, le cosiddette esternalità negative che alcune attività economiche e imprenditoriali portano necessariamente, o se non proprio necessariamente, però ad oggi allo stato dell'arte portano con sé. Quindi come abbiamo sempre detto dentro i comitati, il Parco della Piana è un obiettivo in sé, ma per altri aspetti è anche purtroppo un tentativo di mitigare gli effetti di quella che è l'urbanizzazione, di quelli che sono i flussi di traffico, di quella che è l'esternalità delle manifatture che sono presenti, anche se molte, come stiamo vedendo, sempre più in crisi, e quindi rispetto alla, diciamo, agli aspetti emissivi di molte attività industriali magari in calo, c'è uno scenario di decrescita infelice, diciamo così, perché se magari ci consola il fatto che ci siano meno emissioni, dall'altra però stiamo perdendo posti di lavoro a valanga e c'è un impoverimento chiaramente delle classi subalterne, non certo di coloro che detengono le redini e tengono le mani ben ferme nelle stanze dei bottoni. Quindi questa decrescita da una parte fa piacere, dall'altra però è all'interno di una cornice diseguale e di diseguaglianze di classe che va chiaramente tenuta in considerazione. Però detto questo, il Parco della Piana dovrebbe andare anche a mitigare certi effetti, e quindi la commissione parla di tutta una serie di problematiche che non sono affatto banali e affatto scontate, compresa la possibilità di non parlarne più di questo aeroporto, demistificare l'idea che sia necessario, che sia strategico, perché non è l'aeroporto di Firenze necessario e strategico, ma piuttosto il complesso insetti, sia Pisa che Firenze, quindi sono veramente tante e di fondo le questioni che sono state sollevate. Ora qui si apre, lo dico velocemente en passant, magari ne riparleremo anche un po' più avanti, la questione che queste valutazioni, queste integrazioni, questi nuovi studi che sono stati richiesti sono chiaramente anche un po' rischiosi e scivolosi per quanto riguarda la possibilità di fermare questo iter autorizzativo prima che si aprano i cantieri, perché come sempre tutto questo tentativo di adeguare il progetto alle criticità e diciamo risolverle prima dell'autorizzazione è anche un modo in qualche modo per tentare di neutralizzare quello che è stata la strategia dei comitati e dei comuni che hanno vinto con un ricorso al tribunale amministrativo. Cioè cosa è successo nella prima fase? ENAC Toscana Aeroporti avevano prodotto un progetto lacunoso, hanno sperato e pensato anche grazie alla loro boria veramente tronfia e a un ego veramente smisurato che tutto questo potesse andare bene. I tribunali amministrativi a cui sono ricorsi comitati ma anche comuni hanno fermato questo progetto. Questa stroncatura è stata una grossa sconfitta anche dal punto di vista simbolico e dell'immaginario collettivo. E però ora presentano un altro progetto. Chiaramente hanno un po' imparato la lezione, per cui prima di arrivare a dei ricorsi che li bloccheranno in modo non del tutto definitivo, perché d'altronde, come si vede, pur avendo perso con i ricorsi e col Consiglio di Stato, lo stanno ripresentando. Però per evitare una seconda bocciatura, che probabilmente a livello di opinione pubblica, a livello delle forze politiche, a livello di immaginario collettivo sarebbe effettivamente questa volta definitiva, perché se lo fai una volta, lo cambi, lo rifai e bocci un'altra volta, a quel punto insomma è un po' come tutto, no? Sì, si può dire non c'è due senza tre, ma due bocciature non sono come una. Quindi stanno facendo di tutto il possibile per evitare di ripetere quello che è già successo e quindi di avere un'altra bocciatura per e sui ricorsi ai tribunali amministrativi. E quindi queste procedure che si allungano, questi pareri che si richiedono, queste integrazioni da fare, sono da una parte una notizia che riceviamo anche con favore, perché evidentemente queste criticità che i comitati, i comuni, gli enti più vicini alle popolazioni sostengono e segnalano da anni esistono davvero e sono certificate anche ai livelli alti di un ministero come il Ministero dell'Ambiente, ma dall'altra parte svolgono un ruolo ambiguo e scabroso, perché mettono in condizione i proponenti il progetto di tentare di limarlo continuamente per adeguarlo alle criticità e ai problemi tecnici, ma come ho detto tecnici e politici, che esistono davvero. Quindi l'idea che li vogliano e li possano provare a risolvere prima di chiudere il processo e l'iter autorizzativo è dal nostro punto di vista anche comunque un terreno purtroppo scivoloso, perché c'è una contesa chiaramente e un conflitto che si dà anche all'interno dell'iter autorizzativo. Da una parte anche per fortuna, perché siamo riusciti fino a qui a non far aprire i cantieri. Nel momento in cui i cantieri dovessero essere aperti, questi conflitti sarebbero certamente più difficili e gli interessi in gioco sempre più forti e preponderanti. Che succede? Succede poi che, e lo dice già il Corriere subito nel secondo articolo, nella seconda pagina di questo 4 febbraio, tutta questa vicenda si precipita, cade addosso alla politica, aprendo, come ho detto anche all'inizio della mia introduzione, le nuove o le vecchie divisioni e le vecchie difficoltà. Il peso della nuova pista sul voto fiorentino, il centrodestra è incerto, per il PD la grana. Grazzini di Italia Viva, noi unici sempre favorevoli, no dal Movimento 5 Stelle. Grande è la confusione sotto il cielo dei voli nella politica fiorentina. Su Peretola si sono giocate intere campagne elettorali in comuni che Firenze non sono. Chiedere a Lorenzo Falchi, Sinistra Italiana, che a Sesto ha costruito un modello politico su quel tema. Facile, vista l'opposizione storica della Piana, alla nuova pista. Ma come si schierano invece rispetto al progetto le forze in campo nella partita di Palazzo Vecchio? Non ci sono coalizioni o partiti esenti da una forte diatriba interna. E le novità arrivate dal Ministero dell'Ambiente non contribuiscono alla chiarezza. Il consigliere regionale leghista Giovanni Galli, uno dei potenziali candidati alle eventuali primarie del centrodestra qualora Eike Schmidt finisse per dire no, mette delusione e sviluppismo in un mix ambiguo. Parla di bocciatura chiara e netta del progetto e punta il dito contro Eugenio Giani. È inaccettabile che la regione sia sempre a traino di altri, dice riferendosi a Toscana Aeroporti. La coalizione guidata da Fratelli d'Italia in città ha appoggiato l'opera in maniera discontinua, conoscendo stagioni di debole contrarietà proprio nel Carroccio, se si pensa ai pareri alterni dell'eurodeputata Susanna Ceccardi e del vice premier Matteo Salvini. Il no risulta chiaro nelle parole dei 5 Stelle, con la capogruppo in regione Irene Galletti e il deputato Andrea Quartini che parlano di pietra tombale sul progetto. A sinistra è contrario alla nuova pista lo storico dell'arte Tommaso Montanari, che nei giorni scorsi ha auspicato il dimezzamento dei voli. Come Dimitri Palagi, si deve andare in una direzione diversa, no a tutte le grandi opere, ha detto ieri il candidato di sinistra Bene Comune, rifondazione possibile e potere al popolo. Non è casuale nemmeno la cautela dell'ex assessora Cecilia Del Re, che per Peretola auspica tutela dei sorvolati e attenzione alle condizioni ambientali e idrologiche, con uno sviluppo condizionato a non aumentare il numero dei voli, in una specie di ni alla nuova pista. Resta da capire cosa accadrà nella coalizione di centrosinistra che governa attualmente Firenze. La manifesta posizione favorevole della candidata sindaca Sara Funaro, come quella del PD cittadino, è nota, ma la spina nel fianco è rappresentata da Sinistra Italiana, partito del Falchi, di cui sopra, il più contrario dei contrari. Ma il partito di Fratoianni è alla ricerca di un'intesa fiorentina su tutti i temi e il compromesso potrebbe essere non citare l'aeroporto nel programma elettorale, dato che non sono previsti passaggi in consiglio comunale sul tema. Funaro cederà e ometterà l'aeroporto dal suo programma? Sarebbe un muro sulla via dell'intesa con Italia Viva, che, se corresse da sola, potrebbe cavalcare il tema dell'ambiguità. Siamo gli unici che, senza ripensamenti o distinzioni interne, sostengono davvero lo sviluppo dell'aeroporto con la nuova pista, dice il coordinatore cittadino dei Renziani, Francesco Grazzini. Il nodo del programma, il progetto, passerà più dal Consiglio Comunale, così Funaro, per tenere buoni gli alleati, potrebbe omettere il progetto con qualche rischio. Questo è un po' quello che succede, ecco l'aspetto forse più, se vogliamo, interessante di questo articolo, di questa situazione, è appunto quello che succede con il PD, che pretenderebbe dire che questo tema non è più discutibile e non se ne parlerà più in Consiglio Comunale Fiorentino. Se da una parte è evidente che le decisioni sulla costruzione o meno della nuova pista non si prenderanno solo nel Consiglio Comunale Fiorentino, è anche ideologico, ma soprattutto falso, dire che nel Consiglio Comunale non se ne parlerà più. Forse è una questione che non ci porterà più la maggioranza, visto che crede e ritiene di aver fatto tutto il possibile per sostenere la nuova pista. Ma qualunque opposizione, facendo una banale mozione, può portare il tema di nuovo dentro il Consiglio Comunale Fiorentino. Insomma, il Consiglio Comunale non è una stanza blindata o una proprietà della maggioranza. Questo è bene ribadirlo, perché al di là e tenendo conto di tutti i limiti di funzionamento delle nostre democrazie, però nonostante questo un minimo ancora è possibile muoversi, quindi questa è una strategia che evidentemente il PD può giocare e tentare di non parlare del tema per non mettere se stesso in difficoltà e restare ben saldo nella sua posizione, ma non è quello che per forza dovrebbe e dovrà succedere. Ci sono, come vi ho detto, tanti altri articoli che cercherò e vorrei comunque guardare insieme a voi, perché i giornali gli hanno dedicato un grosso spazio a questa notizia, non potrebbe non esserlo proprio per il valore sistemico che riveste e anche per il ruolo che ha nelle elezioni. Quindi farei ora una pausa musicale e poi, rientrando, guardare qualche altro articolo e vedere cos'altro è uscito su tutto questo. Musica.
Sorrido come i denti d'oro. È solo un gioco, è solo un gioco. Se chiedo la voglio, sa che lo faccio finché muoio.
Ho mille strade da prendere, ma quella giusta è una sola, yeah. È una sola, yeah. Uè, uè, uè. Ho mille strade da prendere, ma quella giusta è una sola, yeah. È una sola, yeah. Io potrei fare come i pop, fare come i ladri, puoi scappare, potrei farmi, ma si spezzano questi aghi. Le zanzare io le brucio quando stanno nei paraggi. Percepisco esseri strani che mi leggono i messaggi. Dove cazzo stiamo? Potrei fare un manifesto come Marx, fresco come sbarre. Io non sto mai fermo come Charles Dickens. Non siete star, siete sticker. Quale rap, quale qualità, tale quale talebà. Potrei fumarmi l'odio dentro questa canna modero. La mia condanna a sfodero, qualsiasi arma sempre. Tutta questa massa è dipendente. Batto sulla cassa e si fracasserà per sempre.
Morirò da solo.
Eccoci qua, si rientra in voce, ancora la stampa rassegnata, siete ancora su Radio Wombat. Abbiamo cominciato a parlare dall'inizio della trasmissione delle notizie che hanno deflagrato, come ho detto, sulla cronaca locale, sulle cronache locali, su quasi tutti i giornali, rispetto alla chiusura di un preliminare della procedura di VAS, cioè di valutazione ambientale strategica, valutazione di impatto ambientale sul nuovo aeroporto di Firenze. E come avevo promesso prima della pausa musicale, vorrei continuare su questo argomento, su questo tema, guardando tanti altri articoli che sono usciti per avere una panoramica il più possibile completa di questa macro questione che continua ad aleggiare sulla piana fiorentina come una minaccia e nello stesso tempo a campeggiare, a prendere spazio sui giornali e sulle cronache. Vado senza ordine cronologico a guardare tutta una serie di articoli che ho cercato di mettere da parte, appunto, per avere una visione il più possibile d'insieme. La Nazione, Sesto Calenzano, aeroporto, il ricorso non è escluso. Il sindaco Falchi risponde a Renziano: tocca fondi. Finché non abbiamo l'atto non possiamo giudicare. Il sindaco di Sesto, Lorenzo Falchi, replica a toccafondi sull'aeroporto. C'è una foto di Falchi con un microfono in mano in una delle sue mille iniziative. Chiaramente il comune di Sesto ribadisce che fino a che la procedura non è definitiva non c'è possibilità di fare ricorso. Nello stesso tempo è evidente, e lo sappiamo, che il comune di Sesto, come altri comuni, hanno inviato dei pareri che non sono, come troppo spesso viene ripetuto, promozioni o bocciature, ma nelle quali i comuni indicano le criticità di questo progetto. Il comune di Sesto ribadisce sempre le tante questioni aperte, il conflitto della pista con il parco della Piana e le oasi che sono ad oggi gestite dal Legambiente e dal WWF per quanto riguarda quelle di Focognano, anche se insistono nel comune di Campi, il conflitto con tutte le prospettive di sviluppo e con l'attuale assetto dell'area del polo scientifico e del CNR, e ricorderei anche ormai avviata come esperienza e anche di successo della scuola superiore liceo Agnoletti, che insiste appunto nell'area del polo scientifico universitario Sesto Fiorentino, e tante altre vicende, appunto anche quelle del fosso reale, della ipotetica costruzione di un tunnel sotto pista per via dello Smannoro e quant'altro, per cui Sesto ribadisce di fatto la sua posizione. Il giornale del Bisenzio, un giornale che non prendo spesso in esame, ma che in qualche modo è una voce abbastanza, se non autorevole, comunque seguita nella piana fiorentina, che forse è stato il primo a riportare la notizia, titolando con: l'alluvione ci salva dalla pista. Il ministero ha stravolto il master plan del nuovo scalo, in anteprima la lunga lista di condizioni e raccomandazioni. il giornale del Bisenzio, evidentemente da giornale della Piana, non può che cogliere dentro quello che è stato il lavoro di questa commissione, sottocommissione del Ministero dell'Ambiente, in riferimento al consumo di suolo e alla vicenda della recente alluvione della Piana Fiorentina, a partire proprio dal comune di Campi, di cui il giornale del Bisenzio si occupa spesso e anche, se vogliamo, insomma, spesso con competenze e con puntualità. L'articolo all'interno del giornale: il Ministero boccia il master plan, il nuovo progetto da rivedere. È stato pubblicato il parere sull'aeroporto di Firenze. Lungo articolo che riassume le cose che però vi ho già letto di fatto dall'articolo del Corriere, che io non escluderei che l'articolo del Corriere abbia, diciamo, copiato o quantomeno preso seriamente spunto dalla disamina di queste 164 pagine, sintesi e riassunto che aveva fatto qualche giorno prima il giornale di Bisenzio. Ma con questo non voglio denigrare il giornalismo di nessuno. La Repubblica di Firenze: pista di Peretola, servono altri studi su aspetti ambientali e flussi turistici. Ecco che Repubblica si guarda bene da utilizzare termini come bocciato, no, stop, e dice semplicemente che servono altri studi. Evidentemente, insomma, la Repubblica ci tiene a prendere le distanze da quello che anche il Corriere aveva definito come una lettura strumentale degli atti del Ministero. Io ve li ho riassunti e direi che chi parla di stop non parla in modo strumentale, al limite cerca magari di arrivare a delle conclusioni che non sono quelle di questo studio, ma che certamente sono questioni che ci sono e come. Il Tirreno di Firenze Empoli: alt del Ministero sul potenziamento, serve valutare anche altre opzioni. Peretola, Regione e Toscana Aeroporti, avanzate raccomandazione, a settembre i lavori. Ecco, fino a qui non l'avevamo detto perché gli articoli erano presi dai primi giorni della settimana scorsa, ma diciamo che si è presa qualche giorno di tempo per scrivere il suo rituale comunicato anche l'azienda proponente, cioè Toscana Aeroporti, che appunto di fatto cerca, diciamo, di rispondere con la solita boria a quello che dice il Ministero dell'Ambiente, dicendo che sono state semplicemente richieste delle integrazioni, delle nuove indagini, dei nuovi studi, ma che tutto sarà comunque pronto, che per quest'estate si chiuderà la procedura di valutazione impatto ambientale, valutazione ambientale strategica e studio ambientale integrato SAI, che lo voglio ripetere, l'ho detto varie volte, ma è una procedura per la prima volta in utilizzo, in uso in Italia, e per la prima volta si sta utilizzando per l'aeroporto di Firenze, cioè la valutazione impatto ambientale e la valutazione ambientale strategica integrate in un unico studio che tenga conto di quello che era già stato fatto come proiezioni e valutazioni per il primo master plan poi bocciato, e che per la prima volta in Italia, udite udite, vengono utilizzate come studio ambientale integrato per l'aeroporto di Firenze. Quindi siamo anche dentro una procedura di fatto pilota e sperimentale, per cui immaginiamoci il casino, diciamolo anche male, che può produrre a livello autorizzativo e anche a livello di indagini e di approfondimenti. Comunque, insomma, Toscana Aeroporti ribadisce che per loro sarà tutto pronto e tutto a posto per settembre, e quindi fanno quelli che non si scuotono rispetto alle indicazioni del Ministero arrivate recentemente. La Nazione: il futuro dell'aeroporto, le osservazioni del Ministero. Rumori, fiumi, turismo, il verde che scarseggia, Peretola, i rilievi al piano e la politica si infiamma. Il master plan sotto esame, Roma chiede in primis attenzione all'ambiente. C'è poi l'aspetto, diciamo, grafico, che per quanto riguarda la Nazione mi sembra sempre utile riportare, tenendo conto che è il giornale, diciamo, che si sfoglia al bar più che leggerlo. La Nazione questo lo sa e infatti spesso e volentieri utilizza le grafiche per condizionare la lettura degli articoli più di quanto non facciano le parole, e anche in questo caso direi che il suo spot nei confronti del sostegno del nuovo aeroporto è abbastanza evidente, perché mentre si dicono queste cose c'è la foto, una classica foto di repertorio, non so quante volte l'hanno usata, comunque c'è una signorina con i trolley davanti all'aeroporto di Firenze, come dire, ma noi vogliamo partire, e dall'altra parte una foto sotto con un esponente della della Lega, peraltro, con un cartello "Vogliamo la nuova pista, basta no" della più che citata, insomma ne abbiamo parlato varie volte, manifestazione a sostegno della nuova pista che gli abitanti di Brozzi, Peretola e Quaracchi, spinti dal comitato In Pista, organizzarono per ottobre in risposta, diciamo così, se vogliamo definirlo in questo modo, al corteo del 30 settembre organizzato invece dai comitati e con i sindaci del no. Firenze, aeroporto, il balletto della politica è ancora sulla Nazione. Il sindaco di Sesto Falchi all'attacco dopo le osservazioni al masterplan: basta, è infattibile. Toscana Aeroporti ribatte: nessuna prescrizione, e per Giani il progetto va avanti. Un focus sulla Sara Funaro del PD: no aerei sulla testa, avanti con il piano. La mia posizione sull'aeroporto di Peretola è nota, sono sempre stata a favore del potenziamento dell'aeroporto e lo sono ancora, quindi di fatto non si vuole scuotere neanche la Sara Funaro. Ci ribadisce qual è la posizione del PD fiorentino, o quantomeno dei suoi vertici, perché anche dentro il PD fiorentino, nonostante tutto, ci sono delle voci critiche, ma quella dei vertici, evidentemente la candidata sindaca per le elezioni che si terranno a giugno, ribadisce che bisogna farlo, e anche in fretta. Ovviamente la posizione non manca di ribadire che questo aeroporto lo si va a fare per salvare la vita degli abitanti di Brozzi, Peretola e Quaracchi, che sono stati certamente, e questo è vero, le vittime dello sviluppo dell'aeroporto fino a qui, come se poi questo sviluppo dell'aeroporto fosse senza responsabili e non fossero gli stessi vertici del Partito Democratico, che erano prima Democratici di Sinistra e prima ancora PDS, ad averlo deciso e gestito senza minimamente concedere o prescrivere, insomma, delle tutele per gli abitanti e dei limiti per i sorvoli. Il futuro di Peretola, le reazioni ai rilievi del governo, pista, gli input da Roma, dall'impatto acustico all'ipotesi opzione zero, il piano va, tra parentesi, ancora rivisto. I rilievi del Ministero nel dettaglio, Giani tranquillo, andiamo avanti. Toscana Aeroporti, fase esclusivamente consultiva e non prescrittiva, ecco, ancora fanno i jobba. 13 anni di bocciature, basta, l'opera è infattibile. Il sindaco di Sesto Falchi: così si bloccano milioni di fondi pubblici. C'è poi un occhiellino con la faccia di Giovanni Galli che in questo momento sembra nel centrodestra forse più papabile come candidatura di quella di Heike Schmidt, ex direttore degli Uffizi, che come sappiamo ha dato una disponibilità, diciamo, a mezza predica, però non ha ancora confermato che si voglia buttare e mettere in politica con il centrodestra fiorentino. E Giovanni Galli, che in questo momento sembra essere un po' il nome del centrodestra, che dice: cosa penso del progetto della nuova pista di Peretola? Che sarebbe un sollievo innanzitutto per gli abitanti della zona. Nello stesso tempo però poi se la prende con Giani, perché fino a qui non sono riusciti a farla, e il gioco delle parti è sempre quello: quando governa il centro-sinistra il centro-destra gli dà la colpa, quando governa il centro-destra il centro-sinistra gli dà la colpa, anche se poi sono d'accordo sulle stesse cose, come i ladri di Pisa che litigano di giorno e la notte vanno a rubare insieme, ma insomma l'abbiamo detto tante volte ed è esperienza comune. La Nazione fa anche un altro servizio al popolo, perché mette insieme su un unico paginone diverse posizioni con le relative facce. Nessun ostacolo, il progetto continui, lo dice Francesco Torselli di Fratelli d'Italia. No aerei sulla testa, avanti con il piano, lo dice Sara Funaro, lo abbiamo già letto. Noi siamo per il sì, destra ambigua, lo dice Francesco Grazzini di Italia Viva. Tuteliamo la gente, resti City Airport. Questa è una voce dissonante, forse la voce più ambigua in questo momento nella politica fiorentina, che è quella di Cecilia Del Re, con la sua formazione che è Firenze Democratica, che pur avendo sempre sostenuto le scelte del Partito Democratico in termini di sviluppo della città, e quindi avendo sostenuto fino a qui anche la necessità di un nuovo aeroporto, che lo faccia, che faccia sul serio, o che lo faccia per prendere qualche voto e poi eventualmente svendere le proprie dichiarazioni in accordi post-elettorali con il PD, questo non lo sappiamo e non siamo in grado di prevederlo, e ci interessa anche poco giocare a fare le Cassandre. Però in questo momento sta dicendo che queste criticità ambientali sono tali da spingerla a pensare che l'aeroporto di Peretola gli vada bene, o meglio le vada bene così, piuttosto che ampliarlo a scapito dell'ambiente e anche di altri comuni della Piana. Poi c'è Gianmarco Stella, Forza Italia, sempre favorevoli, darà posti di lavoro. Anche queste le verità che si autoconfermano, che si autocelebrano. Quanto lavoro stia dando questo aeroporto, lo andassero a chiedere ai lavoratori dell'handling, cioè della parte più consistente dei lavoratori di Toscana Aeroporto e dello Scalo Fiorentino in termini di assunti, quali sono le loro condizioni di salario e quali sono i numeri delle assunzioni, non dimostrano assolutamente i teoremi che il centrodestra, ma non solo, anche il centrosinistra, continuano a sciorinare quando si parla ogni volta di grandi opere. Poi tocca l'ultimo in basso a destra, e sicuramente non è un caso che sia l'ultimo: la pianificazione non tocca ai privati, lo dice Dimitri Palaci di Sinistra Progetto Comune, da sempre impegnato non solo contro la nuova pista, ma anche a tentare di produrre degli atti che tutelino gli abitanti ad oggi sorvolati. Cambio di rotta è ancora La Nazione, con la nuova pista via gli aerei dalla testa di 7.000 fiorentini, ma 48.000 voli l'anno sorvoleranno la Piana, sebbene a quota più alta. La grafica anche qui parla più delle parole, perché c'è un'immagine di un aereo che sorvola, diciamo, l'abitato, perché si vede le fronde di un albero. La pagina è tagliata come se fosse strappata: da una parte qui Campi, e c'è la faccia di un abitante di Campi, dall'altra qui Quaracchi, come a dire appunto che questa scelta divisiva contrappone le comunità e gli abitanti. L'articolo continua: Peretola cambia all'altezza dei sorvoli e 6 milioni di turisti in 48.000 aerei. Con la nuova pista i velivoli sparirebbero dalla testa di circa 7.000 fiorentini, ma Sesto e Campi dicono no. Ecco, anche questo è l'articolo e quantomeno il titolo assolutamente ideologico, e fornisce già una lettura, perché si leverebbero gli aerei da 7.000 fiorentini, ma Sesto e Campi dicono no. Quindi si sposa assolutamente la narrazione del Partito Democratico e dei sostenitori del progetto, che ci vorrebbero raccontare che la pista si fa per salvare questi poveri abitanti. La nostra vita spericolata con i giganti sopra la testa in estate, 120 al giorno, lo dicono gli abitanti di Peretola, Brozzi e Quaracchi. Dall'altra parte, qui Capalle, per risolvere il problema spostano i velivoli di qua, ma Campi dice no al caos. Peraltro, in questa operazione, che ancora una volta parla più con le immagini che con i testi, c'è un aspetto del tutto fastidioso, insomma, anche scorretto, perché c'è Maurizio Bracali e Deborah Fiaschi che denunciano da anni le condizioni dei sorvolati di questa pista, ma nello stesso tempo sostengono la battaglia contro il nuovo aeroporto e sono assolutamente schierati da tempo con la convinzione che il nuovo aeroporto non sia la risposta ai problemi dei sorvolati attuali, che La Nazione ha collocato, e sono due facce tra le quattro dei sostenitori del sì, sostanzialmente. Quindi tra quelli di Brozzi, Peretola e Quaracchi, che La Nazione utilizza come volti per dire sì alla pista, due sono stati messi abusivamente, perché sono volti invece riconosciuti e riconoscibili del fronte del no. Si può verificare quello che vi dico, perché addirittura Maurizio Bracali ha parlato dal palco e dal camion a fine corteo del 30 settembre davanti all'aeroporto. Mi sembra di averli letti tutti, se non li ho letti tutti non importa, perché a questo punto un'idea di cosa ha detto la cronaca, insomma di cosa hanno detto le cronache locali, ce la siamo fatta, ve la siete fatta. Spero di aver fatto cosa utile riassumendo un po' tutta questa vicenda, non tanto, non solo per la fissa personale di stare dietro a quello che succede sul fronte dell'aeroporto, ma proprio per le conseguenze sistemiche di quest'opera, che anche il Ministero dell'Ambiente ha accolto, e ha accolto anche nel suo nesso
evidente e più volte messo in evidenza con l'overtourism e la turistificazione della città. Uno degli altri grandi temi che restano aperti sulle cronache e ovviamente anche nella vita di tutti e tutte noi, di cui parleremo andando a guardare qualche articolo uscito anche su questo,
ma solo dopo aver parlato anche della manifestazione di Firenze antifascista di sabato 10 febbraio.
E allora la stampa rassegnata di Radio Wombat per andare a parlare con Firenze antifascista, organizzatore, organizzatrice della manifestazione di sabato 10 di febbraio, nel giorno del ricordo, come sappiamo, ma nello stesso tempo manifestazione a fianco del popolo palestinese ancora una volta. Contro ogni fascismo, fermiamo il genocidio a Gaza. Lo chiediamo ad Andrea di Firenze antifascista, che è già stato ai nostri microfoni per raccontare appunto le manifestazioni, quindi anche questa volta lo chiediamo a lui come è andato il corteo, quali erano i suoi presupposti. Penso evidentemente anche alla questione, come ho detto, del giorno del ricordo istituita dal governo Berlusconi per riscrivere, diciamo così, la storia di ciò che è accaduto sul confine orientale, di quella che è stata l'italianizzazione forzata e coatta della ex Jugoslavia e poi trasformata di fatto in giornata anticomunista travestita da giorno del ricordo e delle vittime delle foibe. Questa volta il collegamento è con Gaza, è con la Palestina, e il colonialismo è ancora una volta fascismo. Andrea, raccontaci un po' com'è andata la giornata, com'era articolata anche nel rapporto con il Presidio per la Libertà di Informazione e contro la dittatura mediatica che si era tenuto invece in Piazza dei Ciompi. A te.
Sì, ciao a tutte e a tutti. Come prima cosa, grazie per averci dato, insomma, la possibilità con questo spazio di parlare di questo corteo. Allora, diciamo, andando un pochino per passi, il corteo era stato chiamato, appunto, come avevi detto, sulla parola d'ordine, il colonialismo e il fascismo. Noi vediamo una continuità tra l'operazione revisionista che è stata attuata negli ultimi 20 anni sul giorno del ricordo, che secondo noi è servita soltanto a ridare legittimità anche culturale a una destra che non ha fatto altro che prendersi quello spazio che gli veniva dato dalle istituzioni e colpevolmente anche da tutta una certa cosiddetta sinistra parlamentare che ha dato il suo assenso a che queste operazioni ci fossero e che, lo vediamo ora con il governo Meloni, è servito esattamente a sdoganare una presenza del fascismo che vediamo sempre più preponderante in tutti i contesti in cui ci troviamo ad agire come militanti politici. La questione dirimente per noi è anche il fatto di come la stessa operazione revisionista sia in atto in realtà sulla giornata della memoria. E lo abbiamo visto quando 2 settimane fa, in occasione del 27 gennaio, sono stati vietati i cortei di solidarietà alla Palestina in tutta Italia. Quindi di nuovo si utilizza una falsa equazione: se prima era che gli infoibati erano infoibati in quanto italiani, in questo caso è l'equazione infame antisionismo uguale antisemitismo, per mettere a tacere tutta una parte politica che invece vuole vedere la continuità tra quelli che sono i crimini dei fascisti e dei nazisti di ieri e quelli che sono i crimini di Israele oggi in Palestina. È un corteo in cui non ci siamo dimenticati ovviamente neanche di Ilaria Salis e degli altri compagni e compagne antifascisti detenuti in Ungheria in attesa di giudizio di estradizione in Italia e Germania, e nemmeno dei 12 latitanti colpiti da mandato di cattura europeo semplicemente per aver fatto quello che ognuno di noi dovrebbe fare, cioè prendere a calci nel culo dei fascisti. Il corteo è stato, nonostante la pioggia che oggi ha colpito Firenze per tutto il giorno, è stato ben partecipato con almeno 500 persone presenti e ha vissuto di tutta la rabbia e la determinazione degli antifascisti fiorentini e della comunità palestinese che è scesa insieme a noi in piazza e che ha costruito questa piazza insieme a noi. Per noi si è trattato appunto di un risultato estremamente positivo, perché fa vedere come ci sia attenzione da parte della gente nei confronti di quello che succede in Medio Oriente e di quelle che sono le ricadute sulle nostre vite di tutti i giorni, perché ogni legittimazione di Israele permette alla repressione di fare un passo avanti sul piano della libertà di manifestazione, per esempio, e ogni legittimazione di Israele sul piano istituzionale aggrava quella situazione di economia di guerra in cui ormai siamo costretti a vivere da 2 anni e che fa stare peggio tutte e tutti noi ogni giorno. Per quanto ci riguarda, infatti, poi c'è una continuità tra quello che facciamo come Firenze Antifascista e l'attività di tante altre realtà sul territorio fiorentino. Una su tutte, il comitato contro il comando NATO a Rovezzano, che già sabato prossimo, appunto, sulla questione del ruolo dell'Italia nella NATO, del ruolo della NATO nei conflitti in corso e delle ricadute dell'economia di guerra su di noi, farà un presidio davanti alla caserma Predieri dalle 16:30 del pomeriggio. E grazie ancora per lo spazio e buona giornata a tutti.
Bene Andrea, grazie a te assolutamente, ma che scherzi davvero, per noi è un piacere averti dato la parola e aver concesso questo spazio a voi, che non è assolutamente una concessione, ma è, se vuoi, insomma, il nostro ruolo in questa area metropolitana, far parlare chi lotta e far parlare chi, come voi, in una giornata come quella di oggi, nonostante la pioggia, come hai detto e ricordato, nonostante fosse una giornata dove anche i partiti politici stanno facendo campagna elettorale in tante e tante forme, a partire proprio dalle fastidiosissime passeggiate della Sara Funaro del PD con i cosiddetti abitanti, chissà chi ci sarà andato, da una parte per fortuna che ha piovuto, ma insomma c'è chi fa politica in tanti modi e voi avete fatto quella che anche a noi piace, e sicuramente c'eravamo in quelle piazze e in quelle strade insieme a voi. Hai fatto bene e ti ringrazio anche di questo, a ricordare della manifestazione già dalla prossima settimana, quindi lo ridico anch'io: sabato 17 alle ore 16:30 c'è il presidio nei pressi della caserma Predieri, per l'appunto il concentramento è in via Aretina davanti all'ingresso alla porta di Villa Favard. La trasmissione, per quanto mi riguarda e ci riguarda, va veramente a finire. Avevo promesso di dare un'occhiata ad alcuni articoli sulla turistificazione, gli annosi problemi degli affitti e dei prezzi immobiliari, giusto proprio per mantenere la promessa. Quello che mi interessava era partire da questo articolo che è uscito proprio il sabato 10 sul Corriere: la rettrice che denuncia a Firenze affitti insostenibili, portiamo gli studenti anche in provincia, dice la rettrice Petrucci, case troppo care per la classe media, dal dialogo col comune nuovi studentati ma non basta. Questo è uno degli articoli, perché poi sempre sul Corriere ne segue un altro che probabilmente è anche più curioso, quantomeno rispetto al titolo: la vita francescana dei fuorisede, 1400 euro al mese senza svaghi, sopravvive chi trova un affitto basso, i trucchi di Andrea e dei coinquilini. Un articolo curioso, interessante, anche perché è una sorta di autonarrazione di due studenti fuorisede che insomma raccontano come vivono lavorando e dividendo appunto non solo il tempo con lo studio, ma anche le risorse tra i pranzi portati al sacco per le difficoltà della mensa e l'utilizzo delle biciclette o del motorino piuttosto che dei mezzi pubblici. Ma insomma sono temi che restano aperti, ne parleremo nelle prossime settimane senza ombra di dubbio. Abbiamo detto tante cose, a voi tutti e tutte un caro saluto, ciao.